dicembre, e cominceremo a fare un commento sull'anno lì, che è un famoso testo tibetano, della Tisha, da Lama Tsongkhapa, e poi ripreso anche dalla organizzazione del Quinto Dalai Lama, eccetera. Un testo che commenteremo, che però prenderemo come spunto per poi dare le nozioni fondamentali del buddismo tibetano, mentre proseguiremo il nostro discorso sulla meditazione. Adesso stasera volevo continuare appunto per il discorso sulla visualizzazione, che non è stato fatto la volta scorsa per le due precedenti, che secondo voi potete sapere. Cominciamo.
Dopo aver raggiunto attraverso le tecniche di meditazione lo stadio di calma dimorante, è necessario creare, o meglio far sorgere spontaneamente, immagini nitide e vivide. E certo, è tutt'altro che facile fabbricare immagini perfette in ogni dettaglio e poi scoprire che non è che il primo passo, perché l'immagine assuma le caratteristiche di un'immagine onirica che solo a livelli di coscienza e consapevolezza sottili acquisirà una sua realtà dinamica, le cui trasformazioni non possiamo controllare.
Ecco, questo è un punto fondamentale. Cioè, intanto tutto l'esercizio va soltanto messo in atto quando si è già predisposto all'esercizio di base. Cioè, praticamente l'esercizio che consiste appunto nella meditazione univoca e concentrativa. A quel punto si deve, come dicono i maestri, senza sforzo e senza scopo, fa sorgere appunto queste immagini archetiche, cioè queste immagini che abbiamo presenti dentro di noi. Però il rischio più grande è all'inizio costruire queste immagini razionalmente. È purtroppo un passo che può essere assolutamente necessario, perché è difficile immediatamente arrivare a quell'immagine onirica sottile di cui parlavo prima nel libro. E la costruzione di questa immagine è soltanto una prima parte per poi capire che si è costruito tanto, per cui non è quella la vera immagine che deve sorgere. Quello è un modo per creare immagini le più aderenti alla descrizione fatta dai maestri, vivide, circostanziate, piene di particolari, per cui invece la vera visualizzazione futura sarà raggiunto un livello che si chiama della conoscenza superiore o di consapevolezza mentale profonda, di far sorgere le immagini che hanno la caratteristica delle immagini onidiche che appaiono nel bardo nel momento appunto dello salto intermedio.
Bisogna, come dicono i maestri tibetani, superare la nostra visione mentale limitata, poiché se essa non è sviluppata è come una piccola pozzanghera isolata dal grande oceano. Le immagini che sorgono con la visualizzazione non sono immagini arbitrarie, ma archetipi, cioè un veritiero inconscio collettivo. Il tipo di visualizzazione che voglio insegnare in questo libro è una pratica yogica o tantra yoga, che viene praticata visualizzando il cosiddetto corpo sottile e nella quale si impara a dirigere i venti, cioè l'aria che noi respiriamo, che viene definita prana.
Il problema è proprio questo: non ci esiste un solo esercizio che si possa fare. Esistono tantissimi esercizi, come vedrete in questo anno, molto diversi uno dall'altro, ma fondamentalmente quello che noi vogliamo insegnare è la formazione e le strutture del corpo sottile, nel senso che esistono vari tipi di noi, voglio dire. Se io ad esempio avessi un insurgia perfetto, questo avrebbe condividerebbe con me un corpo apparente, cioè quello con cui noi passiamo la nostra breve fase di vita in questo mondo. Però non sarei la stessa persona di quello che mi sta accanto, anche se fosse un soldato perfetto, e quello sicuramente, dato il calcolo combinatorio che ci può essere esisterà, non solo già perfetto mio, in un altro continente, in un altro posto, ma comunque non è la stessa persona. Perché io sono contraddistinto da quello che si chiama corpo grossolano, cioè da quella che è la struttura energetica che mi contraddistingue, che afferisce ai cinque elementi o ai quattro elementi, comunque meglio ai cinque elementi, che contraddistinguono la mia vera caratteristica, cioè quello che io poi sono, detto all'occidentale, ma molto in maniera grossolana, corrisponde al carattere, alla personalità, eccetera. Esiste però qualche cosa che si trova solo dentro di noi con una profonda introspezione, e che è appunto il corpo sottile, cioè qualche cosa che non si può vedere con i nostri occhi, ma bisogna che sia visualizzato con gli occhi appunto della mente. E questo corpo sottile non è una figura arbitraria, cioè qualche cosa che i nostri maestri hanno trovato e scoperto, e che hanno avuto la grande gentilezza di insegnarci. Il problema è che è come se io avessi studiato per fare l'ingegnere. Mi insegnano come fare i ponti, ma non mi insegnano a fare quel ponte. Perciò le nostre tecniche servono a insegnare come si fanno i ponti. Poi il singolo ponte, ognuno se lo costruirà da sé quando conoscerà bene quella tecnica, e allora le immagini oniriche del bardo sorgeranno spontaneamente da sole e porteranno ognuno secondo il suo karma e secondo il suo destino. Per quello dobbiamo essere un ponte, una zattera, una nave per attraversare il fiume.
Quindi, visualizzando il cosiddetto corpo sottile, nella quale si impara a dirigere i venti, cioè l'aria che noi respiriamo, che viene definita prana, e che ispirata viene energizzata divenendo lung. Il corpo sottile è molto differente dal corpo apparente, che è quello che ci accompagna dalla nascita alla morte, ma anche quello diverso dal cosiddetto corpo grossolano, costituito a livello simbolico dai quattro elementi che sono terra, acqua, aria e fuoco.
Secondo un'altra teoria c'è il quinto elemento, che è l'etere, appunto, e lo spazio, perciò non c'è univocità dei maestri su questo punto.
Nella pratica dello yoga sono visualizzati tre canali. Il canale centrale, che è posto davanti al canale vertebrale, attraversa verticalmente tutto il corpo, dalla sommità del capo alla base della cavità addominopelvica.
Questo canale è un canale il più importante di tutti. Tutta la postura viene sacrificata per far sì che questo canale sia perfettamente dritto. Perciò la fondamentale importanza di questo canale sta proprio nel fatto che si descrive una certa postura perché il canale, in questo canale, sia dritto. Poi questo canale ha un'altra qualità, che mentre, diciamo, negli altri canali è consentito che possa passare un'energia impura o un'energia in raffinazione, invece nel canale centrale, una volta praticato la purificazione yogica dei chakra, tutto quello che avviene dentro il canale deve essere perfettamente puro, vale a dire originario, senza essere inquinato da contaminazioni karmiche, da contaminazioni avventizie o da quanto altro. Perciò è importantissimo fare il lavoro di pulizia di questi chakra, che avviene introducendo quella energia dell'universo che sta intorno a noi, sotto forma appunto di aria che introduciamo, ma in quest'aria non c'è ovviamente solo l'aria, e trasformarla in vento sottile, che si chiama Lun, che va fatto scorrere, lo vedremo successivamente quando faremo le soluzioni, dentro queste famose nadi, cioè i canali del corpo, la stessa radice sanscrita di Na dimostra cosa servono, cioè come nave, cioè servono per la navigazione, servono per per far scorrere questa energia, e poi appunto l'unione del principio chirurgico della goccia bianca spermatica e della goccia di sangue femminile consente appunto di un'unione profonda di questi due principi con trasformazioni profonde, perché appunto è un esercizio di trasformazione operato tramite i venti karmici, questi venti appunto sottili che penetrano. È l'esercizio che uno fa in un rapporto strettissimo con le tre porte, appunto il corpo, la parola e la mente, e che fa un rapporto diretto con l'universo che lo circonda. Perciò si chiama appunto Tantra ed è uno yoga tantrico superiore, questo è il corpo sottile.
Al lato del canale centrale, all'incirca a tre vite traverse, sono situati due canali laterali.
Scusate, se vi interessa una cosa, questo canale centrale viene chiamato in sanscrito Sushumna, cioè il canale della grande beatitudine, o Avadutti, ma noi lo chiamiamo semplicemente, come lo chiamano i nostri maestri, Savumā, che vuol dire semplicemente canale centrale, perché Ma vuol dire canale e Savu vuol dire centrale.
Quindi i due canali laterali, uno localizzato a sinistra e uno localizzato a destra del diametro di un dito mignolo ciascuno. I canali partono dalle due narici e si ripiegano sino a diventare diritti, veicolando due entità luminose simili a gocce che vengono definite gocce di Bodhicitta, poiché dalla pratica della visualizzazione scaturirà la consapevolezza.
Questi due canali appunto si chiamano in tibetano Kyomma e Troma, che sono, vuol dire, canali di destra, canali di sinistra significa, e invece in sanscrito si chiamano Ida e Pingala, e servono appunto per far veicolare queste energie karmiche rappresentate da soffi sottili illuminati, rosso a destra e bianco a sinistra, che scendono lungo queste navi laterali per poi unirsi a becco di flauto secondo gli esercizi a livello del chakra verde, il chakra del segreto, quello che trova sul pavimento addomino pelvico, o in altri esercizi a livello del chakra dell'ombelico, cioè il famoso chakra giallo.
Il canale centrale di colore bluette ha la forma di una canna di bambù, con un diametro pari alla circonferenza circoscritta da pollice e indice giustapposti.
Ognuno di noi ha la sua circonferenza, questa qua è la circonferenza della Vadutti, del canale centrale.
Il canale centrale attraversa perforandole le ruote o sfere colorate, che sono centri tantrici, cioè altamente energetici, presenti in tutto il corpo.
Ecco, questo centro di trascendenza che ci furono definiti così dai grandi maestri Hindu, perché in effetti si trovano lungo importantissimi carrefour vascolo-nervosi, il centro della suprema beatitudine si trova in vicinanza appunto delle ghiandole che regolano tutto il sistema dell'organismo, il chakra della gola si trova appunto nel Carrefour in cui i sistemi nervosi si sposano con l'arteria carotide della giugulare. È inutile parlare appunto del centro del torace, del cuore, soprattutto delle strutture simpatiche e il centro dell'ombelico è legato al plesso celiaco, a tutto il sistema appunto importantissimo del parasimpatico pelvico.
L'esercizio di visualizzazione che stiamo descrivendo ne prevede almeno appena 6, vale a dire quelle disposte lungo il canale centrale. Nelle regioni corporee, dove questo canale centrale è contornato dalle nadi, cioè dai canali laterali, si formano dei nodi che vengono, come detto, denominati chakra.
Ecco, questi chakra sono diversi a seconda del tipo di dottrina nel quale sono descritti. Ad esempio, i chakra Hindu sono il numero di 7, e sono appunto legati ad esercizi particolari, in genere di meditazione, fantasia erotica, che ovviamente non è semplicissimamente un'energia sessuale, ma è un'energia che comunque è insieme spesso all'energia sessuale, per cui servono ad altro tipo di esercizi, quello appunto di sciogliere a livello del chakra segreto, che non a caso di indù è di colore rosso, servono a sciogliere la kundalini, ed è un esercizio che ha una funzione essenzialmente di muovere lo sbalzo vitale, che è legato appunto all'eros, che ripeto non è sempre da confondere con la fratura. Il nostro esercizio è tutto completamente diverso, i chakra sono 5 e ce ne sono altri ancora, in certi yoga tantrici ce ne sono certuni che sono sulla punta dell'organo occidentale maschile e femminile, e perciò sono 6, invece in quello classico dell'indù sono 7 o 8.
Il primo nodo o ruota è il chakra del corpo, di colore bianco abbagliante, in colore, localizzato alla sommità del capo, denominata ruota della grande beatitudine. Il secondo nodo o ruota, localizzato all'altezza del giugolo, è il chakra della parola o chakra della gola, denominato ruota di fruizione. Il terzo nodo, in connessione con l'attività mentale, è detto ruota di colore blu intenso come un topazio, localizzato a livello del cuore e denominato ruota della realtà assoluta.
C'è un errore di come uno zaffiro, non un topazio, è un lapsus calmi si chiama.
Il quarto nodo o ruota di colore giallo, come il disco del sole, è localizzato 2 dita sotto l'ombelico ed è denominato la ruota di emanazione ed è legato alle qualità.
Quello poi vedremo, questo è molto importante, nel buddismo esistono appunto dei corpi karmici, dei corpi superiori, no? Sono il corpo di fruizione, il corpo di emanazione, tutte cose molto complicate, ma andremo avanti.
Queste quattro ruote, dette chakra principali, costituiscono le ruote superiori, ma mentre a livello di tutti i chakra il nodo è semplice, all'altezza del cuore c'è un triplo nodo nato dal triplice avvolgimento dei canali. I luoghi in cui si formano i nodi sono dei carrefour, da dove si dipartono le ramificazioni dal canale centrale. La struttura del corpo sottile è composta anche da 2 ruote supplementari, dette inferiori. La prima è la ruota che sostiene la beatitudine, localizzata nel perineo, dietro l'organo sessuale, ed è un chakra legato all'attività. La seconda è la ruota del gioiello, localizzata all'estremità dell'organo sessuale, che si utilizza solo in selezionate pratiche tantriche. I venti sottili interni o pneuma sono energie dinamiche che circolano nei canali sottili.
I venti sottili interni, naturalmente, è detto pneuma per farlo capire al pubblico a cui è rivolto questo libro, si chiamano Lun, perché pneuma naturalmente è il nome in greco di tutte le forze che hanno comunque un rapporto con l'aria, no? Da cui per dire pneumonia vuol dire appunto tanto che una polmonite, per dire, no? Oppure il pneumatico lo stesso, no? Sempre il rapporto con l'aria.
E sono la base dei fenomeni fisiologici del corpo. Le gocce sono di 2 tipi, bodicitta rossa e bodicitta bianca, così denominate per il loro colore.
Gocce in tibetano si dice tile.
È perché sono un formidabile veicolo di consapevolezza. Queste gocce, attraverso la visualizzazione, vengono fuse in una unica goccia di colore porporino, che è veicolata con la visualizzazione lungo il canale centrale allo scopo di liberare o sciogliere le energie dei chakra.
Questo lo faremo stasera.
Tutto oggi appare come in uno specchio, come in enigma. Noi esseri umani stiamo percorrendo il fiume della nostra vita su una fragile zattera e la nostra mente grossolana è costellata di entità illusorie che si uniscono, si separano, si fondono e si trasformano. Solo attraverso la meditazione e la visualizzazione la mente divenuta sottile permetterà di percorrere il fiume senza paura, avendo la consapevolezza di essere una goccia indistinguibile di una corrente impetuosa che arriverà al mare.
Questa è la cosa più difficile in assoluto di accettare e di capire del buddismo. Cioè, appunto, il maestro diceva che è come nascere un fiocco di neve che cade sull'Himalaya, distinguersi dei cristalli del fiocco di neve è impossibile, poi diventare acqua che si scioglie sulle pendici dell'Himalaya, passare nel Brahmaputra o nell'Himalaya, sempre pretendersi di distinguersi come goccia, poi finire nel mare, distinguersi come goccia nel mare, da lì diventare di nuovo vapore, distinguersi nelle gocce di vapore, per poi diventare nuvole, poi di nuovo cadere sull'acqua. Non è questo il nostro obiettivo. Noi non possiamo classificare, categorizzare, dobbiamo semplicemente, dopo aver raggiunto la consapevolezza mentale, che siamo interdipendenti, che siamo impermanenti e che massimamente siamo la nostra mente vuota, non avere paura, perché quello che conta è l'assimilazione alla luce e ritornare alla luce. E il problema fondamentale è che questo è molto difficile per un corpo grossolano da fare. Soltanto raggiungendo un livello sottile si supereranno le paure e massimamente non si avrà l'ansia di fare il viaggio o per arrivare alla meta, perché purtroppo la nostra meta è sempre la morte del corpo apparente, e noi dobbiamo capire che il nostro scopo è proprio il viaggio, l'unica possibilità che abbiamo per conoscere il Dharma.
Evaporerà, diverrà pioggia o neve che alimenterà nuovamente il fiume sino a quando sorgeranno nuovi cieli e nuove terre.
Sì, gli atomi della mia mano destra sono nati in una supernova diversa dagli atomi della mia mano sinistra, e nell'acqua che bevo ogni giorno è stata bevuta dal Buddha, da un povero che tendeva la mano nelle vie di Damasco, o da un costruttore delle piramidi. Non abbiamo nessuna possibilità se non di riciclare, non esiste nessuna possibilità di novità, capito? Perciò siamo semplicemente in un riciclo continuo. L'unica nostra possibilità è raffinare la nostra mente per riuscire a raggiungere livelli superiori di consapevolezza mentale, e a quel punto sì, raggiungere le terre pure.
Adesso c'è il testo di Theodoratis.
Mi piace tantissimo, ma vuol dire che le poche nozioni che ho potuto dare sono finite. Ma se lo leggi, non lo leggi in greco, leggilo direttamente in italiano, leggilo pure.
Sulla costa, là dove è nascosta, bianca come una colomba, avevamo sete a mezzogiorno, ma la nostra acqua era amara. Sopra la sabbia dorata abbiamo scritto il suo nome, ma come soffiava la brezza, e ha cancellato ciò che era scritto sulla sabbia. Con quale cuore, con quale spirito, con quale desiderio, con quale dolore abbiamo cercato di prendere la vita, ma sempre male. Allora l'abbiamo cambiata. Il vino non è altro che un raggio di sole trattenuto dall'acqua. Niente è mai come appare, e pertanto tutto è un sogno dal quale prima o poi mi risveglierò.
Che ce l'ha messo, tutto il sogno a farci svegliare. Il problema è che la frase finale di Theodorakis, che è quella che dice che la vita è stata cambiata, lì c'è un attimo, sì. La frase, l'ultima parola. Allora l'abbiamo cambiata.
Ecco qua. Il vino non è altro.
No, prima.
Prima, con quale cuore?
Ecco.
Con quale cuore, con quale spirito, con quale desiderio, con quale dolore abbiamo cercato di prendere la vita, ma sempre male. allora l'abbiamo cambiato.
Esatto, questo è quello che conta, trasformare. E ovviamente se i nostri risultati sono stati negativi, se la nostra azione non è stata quella che speravamo, è certamente perché per i nostri difetti mentali. E di conseguenza non dobbiamo accusare gli altri, che magari nel quale non siamo stati capiti, che magari da quale abbiamo subito critiche feroci, dobbiamo sempre capire che probabilmente è un problema nostro. E solo trasformando la nostra mente nei confronti di questo evento, di noi stessi, noi possiamo avere possibilità di mutare. È una condizione essenziale. Perciò mi è piaciuta tanto la frase di Michele Sudrakis, che tra l'altro, nonostante l'età, è ancora vivo. Allora, se ci sono domande, se no facciamo la meditazione. Domande sul corpo sottile?
Posso?
Prego.
Se puoi chiarire meglio le tracce karmiche, quelle avventizie.
Allora, secondo la dottrina buddista, tutti noi nasciamo con delle contaminazioni o delle maculazioni, perché il termine è usato così perché è concepito che una persona senza macchia, appunto, sia appunto come si dice immacolata, cioè priva di qualunque debito karmico. Ora questo è praticamente impossibile, perché se una persona non ha debito karmico non è costretta alla rinascita in questo mondo, a meno che, non essendo un grandissimo Buddha, non decida di ritornare in questo mondo per essere in maniera compassionevole, aiutare gli altri nella via, ma non è il caso nostro. E il primo debito, perciò la prima debito è il debito karmico, che porta naturalmente moltissime maculazioni con le quali noi nasciamo. Però poi, nel corso della nostra vita, noi acquisiamo, a causa del nostro comportamento o dell'interazione con altri esseri umani, ulteriori maculazioni, e che si chiamano contaminazioni avventizie. E queste maculazioni sono sempre legate a due grandissimi problemi con i quali noi nasciamo a causa del debito karmico, che è appunto l'ignoranza della vera natura dei fenomeni, che ignora assolutamente che tutto è impermanente, tutto è interdipendente, tutto è vuoto, e che l'unica estinzione della sofferenza è nel nirvana, e di conseguenza continuiamo a ripetere possessivamente, secondo il criterio della nostra mente abitudinaria, di essere attaccati morbosamente alle persone, alle cose, di provare sentimenti di emozioni distruttive, tipo appunto l'odio, la paura, la rabbia, e poi naturalmente una delle contaminazioni più importanti è l'orgoglio, perché apparentemente non sembra all'origine delle cose, invece condiziona il nostro modo di essere nei confronti degli altri, e poi è causa di grandissime sofferenze. E perciò noi dobbiamo, attraverso questo esercizio, sciogliere i nodi dei chakra, perché ogni contaminazione poi ha un suo chakra di riferimento. Tutto quello che diciamo di critica ingiusta, calunnia verso gli altri, ovviamente è legato al chakra della gola. Tutto quello che abbiamo di rabbia, di paura, è legato al chakra della addominale, a quello dell'ombelico. Tutto l'odio è legato al chakra del cuore, cioè al chakra blu. E così via. Noi dobbiamo appunto adesso, con gli esercizi che stasera stesso cominciamo a fare, cercare di sciogliere questi chakra. Però il problema di sciogliere i chakra non è così facile, perché per risolvere un problema prima è necessario fare la diagnosi di quel problema, perché se io non so di avere questo problema, non posso risolvere nulla, perché uno quando pensa al chakra, non so, segreto, al chakra verde, uno pensa a problemi di sessualità, e invece il problema più grande del chakra segreto è invece un problema dell'attività o dell'inibizione dell'attività, per cui sono verità nascoste di questi chakra, che noi dobbiamo assolutamente chiarire. Cioè siamo legati a degli stereotipi, dei paradigmi, delle cristallizzazioni, e queste creano la situazione illusoria che noi descriviamo. Siccome non capiamo la vera origine del nostro problema, che è il modo nostro di concepire, di vedere le cose e gli esseri umani, cioè di avere una grave curiosità mentale, cioè quella di guardare le cose restringendo il campo sino al particolare, mentre invece noi dobbiamo allargare il campo secondo il ragionamento acuto verso l'universale, sino a quando non facciamo questo uno potrà avere conoscenza del Manakaya, del Sabhaukaya, delle tecniche tantriche, della yoga tantra, eccetera, però sarà un puro esercizio intellettuale. La prova che le cose cominciano a funzionare è che dopo gli errori, che si fanno, tutti facciamo anche gravissimi errori, ci deve essere una trasformazione mentale vera, che deve essere dimostrata con ovviamente i fatti, che se no tutto questo buddismo non serve assolutamente a nulla. Le contaminazioni sono presenti ogni giorno e ci sporchiamo ogni giorno, perché soltanto chi cammina può cadere, certo chi sta fermo non cade mai, però il problema è che il grosso debito è quello karmico. Sanare il debito karmico è molto molto difficile, perché poi dal debito karmico che ci portiamo deriva tutte le contaminazioni avventizie e sono legate alla distorsione con la quale osserviamo quella che crediamo della realtà, ma non è altro che una proiezione dei nostri pensieri, delle nostre emozioni, delle nostre sensazioni, e di conseguenza trasformiamo quello che noi vediamo. L'Origi, cioè i trattati di epistemologia nel buddismo tibetano, a cui è dedicato quel libro Dottrina della Mente, è detto appunto che i percettori primari sono sempre puri, cioè non esiste la possibilità che un percettore primario sbagli. Cioè io tocco qui e il tatto non sbaglia toccando lì, mi dà un messaggio che è puro, sbaglio io poi nell'interpretazione di questo messaggio, quello sì, e quello dipende dal background culturale che posseggo, ma massimamente dal debito karmico che mi porto dietro. La visione distorta dipende moltissimo dal debito karmico, solo che attribuire tutto al debito karmico è come attribuire, non so, nella dottrina cristiana tutto il male che si fa al peccato originale, è una cosa molto comoda, molto comoda. Noi il debito karmico ce l'abbiamo e pesa gravemente sulle nostre spalle, però noi abbiamo possibilità di sanare il debito karmico con un comportamento diverso, con la compassione. Sbagliamo tantissimo, spesso sbagliamo, ed è doloroso sbagliare, anche perché il debito karmico ti induce sempre a ripetere gli stessi errori, però abbiamo possibilità di rimediare e poi darla, cioè applicando costantemente la nostra dottrina.